Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Buon pomeriggio, quando si sentono questi
alieni,
suoni un po' sì, dati da pirulin, avete già sentito la voce, si è scoperto da solo, scoperto, significa
c'è un che alieno studio, in più in studio.
Con noi c'è Marina Attini, il suo Orizzonti Multimediali.
Buongiorno a tutti, bentrovati a Sless Radio Web anche per questo mese, di nuovo con voi come ogni secondo mercoledì, non perdiamo mai il vizio, anzi lo acquisiamo sempre meglio.
Vorrei vedere
appunto,
ci miglioriamo, no. Giustamente,
se no sarebbe assenza ingiustificata, stiamo andando verso il secondo anno,
veramente siamo vicini,
sì,
mi sembri Mike oggi, com'è?
Mike, è vero, amici ascoltatori, allegria,
lo vedi che dovremmo aprire con un bel allegria,
allegria.
Vedi che bravo, dopo ciao tigre, allegria lo voglio nel loop,
facevo
ve lo dico,
facevo una volta l'imitazione di Mike Buongiorno, anche perché è semplice, insomma, abbastanza
verrai usato, questa allegria verrà usato, te lo dico, te lo preannuncio,
è vero,
allora
facciamo i seri perché sennò qui ci scambiano per Striscia la Notizia.
No, infatti non ci dobbiamo confondere, anche perché dobbiamo parlare di tantissime cose interessanti, lo faremo con Roberto Scane e con Massimiliano Salfi,
infatti,
e parleremo poi delle notizie come sempre legate alla ICT News, no Marino?
Parleremo dell'ICT News, parleremo di quello che è l'attività di Invat, che appunto si sta sempre più portando avanti delle attività molto impegnative, molto interessanti, di cui oggi vogliamo parlare, e ne parleremo proprio con Roberto Scano dopo il nostro ICT News. Invece a seguire avremo l'ingegner Salfi, mi fa molto piacere perché abbiamo condiviso assieme l'evento Make to Care, era l'altro vincitore dell'evento, e ci parlerà proprio di una onlus che lui ha fondato e di una interessantissima app che ha realizzato con tecnologie veramente innovative che si proiettano sul futuro, sul 5G, quindi potremo avere un po' un assaggio, capiremo un po' quali potranno essere le opportunità che questa nuova rete telefonica, cellulare, chiamiamola come vogliamo, io cerco sempre di utilizzare dei termini molto semplici, molto comuni a tutti, ci potrà dare nel prossimo futuro, e direi già dal presente. Però io direi, come al solito, annunciamo e ascoltiamo le notizie che arrivano dal nostro ICT News.
Ascoltiamo.
ICT News, tecnologie al nostro servizio. Continua il complesso lavoro di Invat nell'analizzare le criticità nell'accessibilità dei siti. Ne parliamo con Roberto Scano. Accessibilità nell'accesso ai POS. Facciamo squadra e segnaliamo ad Invat quando un POS non risulta correttamente accessibile o privo dell'assistente vocale. VEyes presenta Tourist Eyes. Consente ad un turista non vedente di interrogare il proprio smartphone per conoscere i punti di interesse. Ne parliamo con l'ideatore Massimiliano Salfi. Finalmente in italiano uno dei più apprezzati navigatori per ciechi, Nearby Explorer Online. Come sappiamo, negli obiettivi principali di Invat troviamo il monitoraggio dei siti internet, che avviene secondo una precisa programmazione, utilizzando sofisticati strumenti software che svolgono un'attenta analisi di tutte le pagine e di tutti i contenuti dei principali siti. A questo si affianca il lavoro di un gruppo di esperti che si prendono carico singolarmente di scandagliare attentamente ogni singola pagina e ogni singolo link. Sappiamo però che questo lavoro di attenta analisi viene a volte vanificato dalla continua metamorfosi dei siti stessi e dei documenti ad essi collegati, e questo, sebbene possa rappresentare un segnale di rinnovamento dell'immagine aziendale, spesso crea delle situazioni in cui viene favorito il valore estetico, di animazione e multimediale, tralasciando la cura nel taggare, ossia etichettare correttamente i pulsanti, le immagini ed i contenuti, creando una barriera ai non vedenti, i quali non ricevono una corretta informazione nell'utilizzo degli screen reader. In questa battaglia è da anni impegnato Roberto Scano, esperto normativo sull'accessibilità di fama internazionale e il principale consulente di INVAT, che oggi ci spiegherà le criticità e lo stato dell'arte in questa combattuta problematica. Abbiamo appena trattato il tema dell'accessibilità dei siti internet per le persone non vedenti ed ipovedenti, situazioni che oggi possono rappresentare un serio problema, essendo buona parte della nostra vita quotidiana, in un certo qual modo, collegata al web. Ne è chiaro esempio la gestione dell'home banking, che ha portato indiscussi vantaggi alle persone con deficit visivo, sia nella privacy personale che logistica. A questo proposito, molto è stato fatto negli anni per rendere accessibili ai non vedenti gli sportelli automatici Bancomat. E anche in questo Roberto Scano ha combattuto non poco per poter far sì che vengano legiferate precise direttive che non sempre però vengono rispettate dagli istituti bancari. Oggi INVAT ha tessuto una serie di canali con gli istituti, ma principalmente con l'ABI, per monitorare, segnalare e far fronte a quelle situazioni in cui non venga dato il diritto di prelevare o svolgere operazioni ai non vedenti presso gli sportelli automatici. Vediamo oggi come poter attivare la sintesi vocale e svolgere operazioni in autonomia, ma soprattutto come far rete e poter segnalare prontamente i disservizi. VEyes, Virtual Eyes, è una onlus che nasce nel 2012 per merito dell'ingegner Massimiliano Salfi, quando a sua figlia venne diagnosticata una retinite pigmentosa. In VEyes si progettano ausili tecnologici open e si realizzano strumenti di diagnostica clinica, inoltre vengono studiate, dal punto di vista genetico e clinico, le malattie rare della vista, il tutto in modalità non profit. Tourist Eyes, progetto rientrato assieme all'Eti Smart fra i due vincitori del contest Make to Care 2019, consente ad un turista non vedente di interrogare, attraverso comandi vocali, il proprio smartphone su quali siano i punti di interesse, tanto in luoghi esterni quanto al chiuso. Una volta ottenuto un elenco, si potrà chiedere di essere guidati vocalmente nei punti di destinazione. A raccontarci questa innovativa soluzione, basata sulla tecnologia 5G, sarà il suo ideatore. Arriva finalmente la disponibilità in italiano di un'app di navigazione studiata per le persone non vedenti e che permette, oltre ad avere informazioni di orientamento, di condividere le informazioni stesse. Nota da tempo a livello internazionale, in particolare negli Stati Uniti, oggi diventa fruibile anche in italiano grazie al prezioso lavoro di Elena Brescacin e Tommaso Nonis. Stiamo parlando di Nearby Explorer Online, che potete scaricare gratuitamente da App Store. Importante specificare il nome per esteso perché non va confusa con un'app che ha lo stesso nome, ma senza la definizione online, che invece costa 90 euro e peraltro molto probabilmente andrà dismessa a breve. Provatela, ne vale la pena, anche se ancora in fase di perfezionamento. Le mappe di riferimento sono quelle di OpenStreetMap, ma le informazioni possono essere prese anche da Google Places e Foursquare.
Insomma, tantissime notizie.
Hai visto, tantissime notizie.
Come sempre, la ICT News è particolarmente ricco, devo dire.
grazie.
Abbiamo già collegato però qualcuno. Presentalo,
certo,
tu, Marino.
Con grande piacere a Orizzonti Multimediali, Roberto Scano. Nell'ICT News che abbiamo appena ascoltato e abbiamo sentito quanto e quale sia il suo prezioso contributo e la sua grande esperienza nell'attività di INVAT, per me è un grande piacere in Orizzonti Multimediali, che è un programma appunto che è dedicato alle attività di INVAT, oggi avere con noi Roberto Scano, che saluto, che è qui in linea con noi. Ciao Roberto, buongiorno.
Ciao.
Ecco, allora Roberto, noi volevamo un po' oggi trattare l'argomento proprio quello più caldo che stiamo sviluppando con INVAT, ossia correre dietro, cioè cercare di salvare l'accessibilità dei siti internet nella prima parte, poi magari faremo due parole, io l'ho inserito nell'ICT News, anche sul discorso proprio dei bancomat. Tu sei, lo spieghiamo anche agli ascoltatori, la persona, diciamo il consulente principale e una persona con grandissima esperienza che lavora con INVAT in questo senso, e quindi per questo ho piacere di averti con noi per raccontarci un po' il dietro le quinte, ecco, cioè qual è il lavoro che si sta facendo e quale può essere il contributo che le persone possono dare nel cercare di rendere sempre più accessibili i siti internet e soprattutto bacchettare chi li realizza.
Bene, sì, tendenzialmente mi fa piacere essere stato coinvolto nell'attività di INVAT su questo tema, perché INVAT, come ho già avuto modo di dire anche in eventi pubblici, e tendenzialmente ha qualcosa in più rispetto al tecnico che verifica, perché uno dei problemi che abbiamo con l'accessibilità è che spesso ci si affida solamente o a strumenti automatizzati o al tecnico esperto che fa una sorta di verifica a campione di pagine, di contenuti, ma quello che effettivamente interessa è la vera accessibilità, cioè garantire che un sito web sia pubblico che privato, quindi sia della pubblica amministrazione sia anche di soggetti privati, ci possa garantire di erogare servizi per tutti senza discriminazione. Questa è, diciamo, la cosa di base, il punto basilare di questa tematica. E quindi innanzitutto è necessario capire quali sono i problemi più ricorrenti che sia nei siti delle PA sia nei siti privati troviamo, è l'accesso ai servizi. Bellissimi siti, magari siti vetrina che ci garantiscono di fruire di informazioni generali, ma poi appena varchiamo con una login e una password all'interno di questi siti per avere dei servizi, dalla possibilità di scaricare un certificato anagrafico alla possibilità di ricaricare un cellulare, la possibilità, come si diceva prima, di poter consultare un conto corrente, ma anche di attivamente fare un bonifico, e via via potremmo girare per n tipologie di servizi, anche quelli più sensibili, la possibilità di accedere alla cartella sanitaria e di poter leggere autonomamente l'informazione. Questa è l'accessibilità reale. Non è solamente quindi garantire la conformità minima di qualche contenuto vetrina, ma deve essere proprio il servizio. E INVAT tendenzialmente fa questo. INVAT analizza siti web anche di aziende proprio per verificare effettivamente la reale accessibilità da parte di persone con disabilità.
E quindi c'è stato
qualche rumorino.
Sì. Noi tra l'altro ringraziamo.
Tutto a posto, sì.
Tutto a posto.
Non ti sei catapultato.
Ci sei ancora.
Ok.
Tra l'altro approfitto per ringraziare Roberto, perché oggi, poverino, non lo sapevamo, è influenzato a casa, per cui abbiamo fatto un collegamento. Anzi, ringrazio anche Massimiliano, i mitici tecnici di Slash Radio Web, è stato fatto un collegamento via Skype quasi volante, che però noto che funziona alla perfezione.
Funziona bene, c'era un po' di rumore da fondo, adesso
l'ho
eliminato.
Ecco, tra l'altro io lasciavo parlare Roberto, perché lo abbiamo avuto, cioè l'abbiamo sentito più volte appunto anche in eventi pubblici, e lui dal 2002, lo posso dire, Roberto è impegnato, non solo impegnato professionalmente, ma impegnato con una grande energia nel cercare di combattere quello che sono le barriere architettoniche nell'ambito ovviamente soprattutto informatico, ma non solo, e quindi a maggior ragione io apprezzo non solo il lavoro, ma anche quello che è l'impegno nei nostri confronti, perché ricordiamoci che, come diceva Roberto, le insidie che poi ci sono ad oggi sui siti web si incrociano anche con le tecnologie, dove i browser possono essere diversi, dove ci sono una serie di sistemi di sicurezza di diverso tipo che spesso non sono accessibili totalmente alle persone non vedenti, e quindi questa è un po' la situazione. In alcuni casi, tra l'altro, Roberto, confermami su questo, se abbiamo avuto anche delle esperienze in cui è stato fatto un lavoro approfondito sui siti o sulle app, e poi a un certo punto questo lavoro è svanito perché naturalmente le aziende hanno deciso di rifare il look all'applicazione e noi non c'eravamo.
L'esempio che penso ha toccato tutti noi è stato proprio quello di Trenitalia.
E che sta toccando ancora, purtroppo.
Sta
tutti
toccando
noi.
Ancora, perché infatti stiamo testando anche all'interno proprio di INVAT con alcune persone. Effettivamente sembra che ci sia, quello che dico sempre, tu lo sai Marino, c'è scarsa conoscenza di chi sviluppa delle regole basate basilari di come va prodotto un servizio.
Esatto.
Cioè si lavora molto sul design, sul visuale, ma sì, non si lavora più a livello di struttura. Quindi c'è, a mio avviso, c'è purtroppo una, tra virgolette, ignoranza diffusa da parte di chi sviluppa su tematiche che non sono recentissime, perché lo dico sempre agli eventi, le regole di accessibilità, non le ultimissime che sono uscite nel 2018, ma la versione precedente, le WCAG 2.0, sono dell'11 dicembre del 2008. Non sono passati 2 anni, certo, ne sono passati certo, parecchi. Quindi a tutt'oggi sviluppare senza applicare quelle regole significa sviluppare male, sviluppare soltanto in modo visuale, non pensando a tutti. Che poi anche nel mondo visuale, lo sai benissimo, c'è tutto il problema dell'uso dei colori, l'uso dei caratteri, e poi abbiamo anche altre disabilità che spesso non vengono considerate. Pensiamo alle persone sorde, quando le amministrazioni o le aziende ti dicono per problemi contatta il numero verde, ma se io non ci sento, come contatto il numero verde?
Certo.
Oppure anche barriere fisiche. Qualche giorno fa è successo a Venezia con i mezzi pubblici, mi è stato segnalato che una persona con una sedia a rotelle motorizzata non viene fatta salire nei mezzi pubblici acquei perché il regolamento vieta di entrare con carrozzelle elettriche. Ora ditemi, quindi una persona con carrozzella elettrica a Venezia quindi non può girare.
Sì, sì, sì.
Quindi ci sono delle problematiche arcaiche che tendenzialmente, spesso, ripeto, non in cattiva fede, ma proprio c'è ignoranza sul tema, ignoranza sia di chi sviluppa sia di chi acquista le soluzioni. E spesso, diciamo, una bacchettata anche a noi stessi, spesso l'utente non si fa sentire. Spesso l'utente magari chiede aiuto e preferisce chiedere a qualcuno piuttosto che andare magari a contattare l'azienda, o contattare l'amministrazione, o contattare INVAT, che magari si può muovere per,
certo,
queste tematiche di analisi.
Infatti, questo qui che volevo arrivare anche per incrociarmi con il secondo argomento, che è il discorso dei bancomat, dove appunto con INVAT si sta facendo un grosso lavoro e tu sei attivo veramente 24 ore su 24 perché ho visto dai messaggi che
quando non sono malato vado in giro
sì, vuol dire, speriamo che sia 365 giorni all'anno, dai, da adesso in poi e comunque sì, ma a parte questo volevo se tu potevi spendere due parole proprio sull'utilizzo dei bancomat, che ho notato che a volte i nostri soci o sono timidi oppure sono impacciati, nel senso che non hanno ancora una dimestichezza, ma hanno anche la paura di segnalare. Infatti, secondo me bisognerebbe fare squadra in questo e far sì che, visto che esiste un protocollo ben chiaro, che è un contatto tra ABI, se non erro, e INVAT, proprio su questo ben chiaro, abbiamo dei canali attraverso i quali farci sentire. A te le parole, Roberto.
Assolutamente, innanzitutto, come dicevi, c'è un protocollo di collaborazione e se ne è parlato qualche giorno fa proprio con una delle persone che collabora INVAT, con Annunziante Esposito,
certo,
e c'è molto interesse soprattutto da parte di ABI di vigilare su questo tema, perché ABI ha chiesto di fatto alle banche di implementare tra i vari servizi anche i bancomat che siano accessibili. E il bancomat accessibile ha diverse caratteristiche, perché quando parliamo di accessibilità, ripeto, parliamo per tutte le tipologie di disabilità. Mi capitava spesso a Venezia, bancomat perfettamente a norma, ma posizionato molto in alto per i problemi dell'alta marea. Il problema è che posizionarlo molto in alto rende impossibile l'uso del bancomat da parte di persone in sedia a rotelle.
Certo.
Ma tornando alla nostra tematica, diciamo, l'abbiamo diffusa anche un po' come gioco, anche sui social network, anche con le persone vedenti, dicendo aiutateci a testare se il bancomat della vostra banca o delle banche che vedete quotidianamente, ci passate davanti quotidianamente, garantiscono il supporto all'accessibilità. Come si fa questo test? Tendenzialmente ci si posiziona davanti al bancomat, tastierino numerico, e si tiene premuto il tasto 5 solitamente. Alcune banche usano il 4, ma tendenzialmente è il tasto 5. Tenendolo premuto per qualche secondo, cambia visivamente la schermata e diventa una schermata ad alto contrasto. Quindi diventa sfondo nero con testo giallo, caratteri grandi e diciamo, più semplice da utilizzare da parte delle persone ipovedenti. Allo stesso tempo, se dotate di ingresso microfono, o comunque in alcuni casi lo fanno anche a volume alto, quindi si sente la voce anche senza cuffie, c'è la possibilità di avere una voce che ti guida all'uso del bancomat. Quindi ti dirà premi 1 per prelevare, premi 2 per il saldo. E quindi il bancomat in questo caso diventa uno strumento amico per la persona non vedente per poter prelevare i contanti senza recarsi allo sportello bancario o senza avere necessità d'ausilio di persone terze. Quindi il test tendenzialmente da fare è stare qualche secondo con il dito sul tasto 5 e vedere se il risultato è buono o meno. Abbiamo fatto un po' di test con alcune banche, diciamo le banche più grosse si sono strutturate, altre banche pizzicate che non erano perfettamente a norma tramite messaggi su Twitter hanno detto ci stiamo attivando per aggiornare tutti i nostri bancomat entro il 2020, quindi comunque c'è interesse da parte delle banche di non discriminare, proprio di fare un aggiornamento tecnologico magari per i bancomat di vecchia versione. Quindi il mondo del bancomat, diciamo, è uno di quelli che mi dà più speranza, cioè c'è comunque il soggetto banca interessato a dare un servizio per tutti senza discriminazione.
Anche perché in un certo qual modo un servizio, se vogliamo, un po' più omogeneo rispetto a quello che è il vasto mondo del web, dove naturalmente non ci sono confini di nessun tipo.
Assolutamente, abbiamo anche il vantaggio che i produttori comunque sono un gruppo ristretto, sono consorziati, quindi applicando questa regola, questi standard da parte dei maggiori produttori, è chiaro che poi tutti i bancomat via via vengono resi accessibili. È un po' come l'idea delle linee guida di design fatte dal governo italiano, per cui se io sviluppo un tema che bene o male va bene per tutti, se tutti lo usassero ci sarebbe un incremento di accessibilità quantomeno delle interfacce di navigazione, non dei servizi, però magari il famoso contorno che si diceva prima.
Certo, quindi invitiamo chi ci ascolta ovviamente a fare questa semplice prova. Tra l'altro ricordo il tasto 5 è facilissimo da trovare perché è quello che c'ha il puntino e quindi anche
è una norma ISO tra l'altro, appunto, dedicata all'accessibilità, che esatto. Dice di porre quel piccolo segno sul 5, esatto. E sui tasti FJ della tastiera.
Quindi siamo anche facilitati in tutti i sensi a trovarlo, facciamo questa prova. E peraltro vi invito a visitare il sito di Invat in modo tale da poter, diciamo, fare un lavoro di squadra. L'unione fa la forza, no? In questo caso
assolutamente
perfetto. Roberto, noi ti ringraziamo tantissimo per il tuo intervento e ti inviteremo ti chiameremo sicuramente di nuovo
quando volete, sapete che sono disponibile.
Ecco, mi raccomando, fai il bravo, prendi un po' di miele, latte caldo, stai tranquillo. E comunque grazie sempre per la tua squisita disponibilità.
Grazie veramente, grazie.
Buon proseguimento. Bene,
insomma, questa prima parte è volata.
È volata veramente.
Nella seconda parte veramente. Con Massimiliano Salfi di cosa parleremo?
Parleremo di una soluzione appunto molto innovativa che è questo Tourist Eyes, ma soprattutto anche di quello che è stato l'evoluzione che lui ha portato avanti creando questa Onlus, che non si occupa soltanto di creare un'app per cellulare, ma bensì proprio di analizzare le patologie, quindi anche da un punto di vista medico. Quindi molto meritevole, è un'intervista molto interessante. Prendiamo fiato, chiediamo ai nostri tecnici di mandarci un po' di buona musica, perché tanto sanno sempre trovare una buona musica, e tra un po' ci colleghiamo in diretta con l'ingegner Massimiliano Salfi.
Benissimo.
Sorridete, prendere, manipolare e fare credere. Ma adesso state più attenti, perché ogni cosa è scritta. E se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridete, gli spari sopra sono per voi. Non sorridete, gli spari sopra sono per voi.
Allora, gli spari sopra sono per
cioè,
noi,
io
eh?
Quando ho cominciato a sentire Vasco, basta, non so se ero ripreso in diretta, ma ballavo, perché non si può star fermi.
Vasco,
detto,
è Vasco.
Non serve il caffettino oggi pomeriggio, perché questo stacco con Vasco...
Ti ha caricato, cui, è adrenalinico.
Eccezionale, ma incredibile. Mancato. Poi il Vasco vecchia maniera, no? Con Maurizio Soldieri, con gente che suonava veramente...
È mancato Sanremo. Ti è piaciuta la canzone Vento Sanremo?
Quest'anno mi è piaciuto. Visto? Sanremo, sì,
bene,
sì. Io
bene.
Devo dire la verità, anche
devo
la classifica
canzoni,
secondo me era giusta.
Tutti sì, quelli che vengono sì. intervistati dicono che la classifica corrisponde sì, alle canzoni sì. più apprezzate.
Assolutamente. Bene. E ti assicuro che io facevo le due di notte quasi, cioè ogni notte.
Te la sei vista proprio tutta.
Tutta, purtroppo.
Io preferivo Gabbani, però devo dire che anch'io, anche quella di
anch'io.
Diodato,
sì,
però molto bella anche quella di Diodato, l'avrei fatta arrivare seconda. Va
allora,
bene.
Abbiamo in linea l'ingegner Massimiliano Salfi, che ho molto piacere di avere con noi, lo saluto, buongiorno Massimiliano.
Buongiorno a te, buongiorno.
Allora vi racconto un po', Massimiliano, io l'ho conosciuto, avevo il piacere di conoscerlo in una bellissima occasione, dove tra l'altro Orizzonti Multimediali poche ore prima mi aveva portato fortuna, proprio al Make to Care. Abbiamo avuto il piacere di condividere questo premio e quindi è stata una vittoria doppia, perché quest'anno il Make to Care ha dato il premio a due soluzioni nell'ambito della disabilità visiva, e quindi è stato anche un bel traguardo in questo senso. Ma quello per cui oggi l'ho invitato in studio è proprio quello di raccontare quello che è l'attività di Virtualize, che a me è piaciuta come idea. Quindi Massimiliano, mi piacerebbe fare due parole, se ci racconti due parole appunto su come è nata Virtualize, e poi parliamo invece della app, cioè dell'ultima creazione, quella che ha vinto appunto il premio al Make to Care.
Sì, Vice, appunto Virtualize, è nata il 20 giugno del 2012, quando a quella che allora era una bimba, adesso ormai compie quasi 16 anni, quando mia figlia venne diagnosticata una retinite pigmentosa. E lì cominciai a interrogarmi su quale potessero essere le cose utili che un papà può provare a fare in questi casi, con le competenze che avevo e che ho e che mirano per lo più alla tecnologia. L'idea di VIES di fatto è quella di creare in qualche modo l'alternativa open al mondo degli ausili tecnologici per persone con disabilità visiva. Quindi per tutti i nostri progetti l'uso di tecnologie open, siano esse hardware o software, è un must, e quello che produciamo poi vediamo a rilasciarlo in modo gratuito, se software, o comunque a costo delle materie prime, se è di tipo hardware. anche se poi insomma negli anni gli interessi sono cresciuti, perché insomma è nata un'orchestra, la Viet Orchestra, fatta da musicisti vedenti, ipovedenti e non vedenti, che grazie alla nostra tecnologia riescono a suonare insieme con grandi risultati, oltre a studiare malattie rare della vista, producendo anche delle tecniche, degli strumenti diagnostici. Tra questi ne cito giusto uno come esempio, Red Eyes, che è un sistema nato insieme all'associazione Cataratta Congenita in sperimentazione al Bambin Gesù di Roma, l'ospedale pediatrico, e che permette, usando uno smartphone, di diagnosticare malattie rare, gravi, quali la cataratta congenita o il retinoblastoma, dove la diagnosi precoce fa la differenza tra il salvare o meno la vista, cosa che ad oggi purtroppo non si può ancora dire per la distrofia retinica, dove invece, come è ben noto, certo, non esistono cure purtroppo ancora efficaci in questo senso.
Certo, quindi una Onlus che nasce un po', ci siamo trovati un po' fratelli in questo, perché come è nata così, con uno scopo etico, in memoria di una persona, la soluzione dell'Eti Smart, così parallelamente, sì, direi qualche anno prima è nata Wise, per cui è stato anche un bel incontro da questo punto di vista. Invece veniamo a parlare proprio delle ultime tecnologie. Io l'ho anticipato nell'ICT News prima, che si inizia finalmente, qualcuno ha iniziato a lavorare sfruttando una rete molto evoluta, che può essere una rete di telecamere connesse in tecnologia 5G, e quindi lavorando in real time. Ecco, mi piacerebbe che ci racconti un po' cos'è Tourist Eyes e naturalmente qual è la tecnologia che avete utilizzato per sviluppare questo prodotto.
Sì, Tourist Eyes nasce intanto come evoluzione di un ausilio precedente, che era Poseidon 2.0, in collaborazione con i professori Schemra e Galluccio del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Elettrica ed Informatica dell'Università di Catania, ed ha intanto come mission principale, poi entriamo nella tecnologia, quella di consentire a una persona con una disabilità visiva che si muove in autonomia usando un bastone bianco o il cane guida, che si trova in un posto che non conosce, sia esso al chiuso o all'aperto, di interrogare un sistema, in realtà poi tramite l'app appunto che sta sullo smartphone, ma parliamo di una infrastruttura, su quelli che sono i punti di interessi intorno al luogo in cui si trova, e poi essere guidato con una logica molto simile a quella dei sensori di parcheggio, con un bip e un auricolare connesso allo smartphone, fino a destinazione, con un errore che non supera mai i 4-5 centimetri, e quindi con grande precisione, in modo da poterlo guidare in sicurezza sui marciapiedi, sulle strisce pedonali o comunque fino a destinazione, centrando in pieno l'obiettivo. Veniamo alla tecnologia. Parlavi tu di rete 5G, a questo, certo, aggiungerei anche tecniche di intelligenza artificiale, di pattern recognition. Di fatto è una infrastruttura, non è in realtà soltanto un'app, è un'infrastruttura che ha appunto un'applicazione che si installa sullo smartphone, che la persona, l'utente che deve utilizzare il sistema, andrà a installare sul proprio dispositivo, indicando anche, prima di uscire di casa, con quale possa essere l'oggetto, il capo che indossa, e acquisendolo con la telecamera anche averne il colore, il pattern, perché questo è un elemento importante che vedremo servirà alle telecamere. Quando arrivano un luogo dove è noto che è presente l'infrastruttura, parliamo di una rete di telecamere connesse ad internet, a questo server remoto attraverso appunto la rete 5G, quello che può fare è chiedere con dei comandi vocali o con un'interfaccia che è nello standard di VI, quindi accessibile anche al tatto, oltre che appunto usato con sintesi e comandi vocali, quali sono i punti di interessi nel posto in cui si trova. Avrà una lista, ad esempio ipotizziamo un suo ristorante, piuttosto che un museo, piuttosto che un bancomat. A quel punto dovrà indicare dove si trova e dove intende andare, sempre tramite l'applicazione. Da quel momento in poi il sistema andrà ad attivare la telecamera che gestisce col suo campo visivo il punto in cui lui ha dichiarato di trovarsi. Andrà a cercare il pattern che lui ha dichiarato nell'applicazione, quindi il cappello blu piuttosto che l'ombrello rosso, chissà cos'altro. Lo prenderà in carico e riceverà in auricolare delle informazioni di questo tipo. Se lui sta andando dritto e la strada è corretta, non avrà alcun segnale acustico. Se comincia a perdere la rotta, si sposta un po' troppo a destra, avrà un bip sul lato destro, come accade appunto con le macchine quando si parcheggia, certo, che lo invita a riportarsi nella direzione corretta. Idem a sinistra. quando deve ruotare a destra o a sinistra, la rotazione andrà fatta di 90 gradi, avrà un segnale acustico prolungato sul lato corrispondente, quindi un bip prolungato a destra lo inviterà a ruotare di 90 gradi e a riprendere a camminare nella nuova direzione di marcia, dove verrà guidato sempre con la logica, se non c'è più suoni e sta andando correttamente, certo, e via discorrendo. Fino a quando arrivato a destinazione avrà una notifica di tipo audio. I vantaggi sono tanti. Intanto l'installazione, potete dire che è totalmente un po' invasiva dal punto di vista architetturale, perché occorre semplicemente attaccare con due viti una telecamera a parete o da qualche parte. La telecamera si alimenta con un power bank, con un pannello fotovoltaico, quindi non richiede elettricità portata in quel punto, e accede alla rete tramite 5G o eventualmente wifi su una banda larga se non c'è il 5G disponibile in quella zona. Altro vantaggio rispetto a molte soluzioni che usano il GPS per fare più o meno la stessa cosa è che il GPS funziona soltanto all'aperto, a chiuso non funziona. Qui la telecamera le installa al chiuso, al Make Fair, a me che è Fair anche di Roma abbiamo appunto fatto una piccola installazione al chiuso nello stand dove eravamo ad esporre la soluzione vincitrice, chi ci ha raggiunti l'ha toccata con mano. Quindi anche al chiuso riusciamo a gestire comunque l'utente, e poi il GPS non consentirà mai una precisione di pochi centimetri,
infatti.
Mentre lì si parla di qualche metro spesso. Diventa un problema se devo guidarlo sul marciapiede e magari finisce invece in strada in mezzo alle macchine.
Certo. Eh beh, questa è una bella idea, una bella cosa. Questo software esiste sulla piattaforma Android per adesso o esiste anche sulla piattaforma iOS?
Allora, noi, come premesso prima, lavoriamo su tecnologie open perché poi doniamo quello che facciamo. Quindi l'applicazione esiste soltanto su smartphone o smartwatch o tablet Android. Chiaramente non è essere contro altre tecnologie, ma non potendoci permettere, dovendo donare quello che facciamo, di pagare royalty o altre tecnologie proprietarie, è una scelta anche mirata. Chiaro. Tra l'altro mi preme anche far presente che questo progetto, oltre al Contex vinto insieme a te, ha anche vinto una call europea indetta dal consorzio 5G Infire. Lo scorso anno, ad ottobre, è stata fatta un'installazione pilota e una sperimentazione nella Millennium Square di Bristol. Speriamo che questo possa essere in qualche modo una apripista per altre installazioni.
Certo, anche perché chiaramente stiamo aspettando una rete 5G matura, diciamo, sul territorio per poter, per poter lavorare con una banda sufficiente per avere real time sostanzialmente, no? Perché sappiamo che l'interazione col 5G annulla la latenza, cioè annulla i tempi di attesa, ecco, per raccontare un po' anche in maniera molto semplice a chi ci ascolta che cosa vuol dire, quali sono i vantaggi che ci darà la rete 5G.
Sì, oltre ovviamente a consentire di avere molti più dispositivi connessi per unità di spazio, per metro quadrato, quindi al di là della latenza.
Certo. Sì, bene, Massimiliano, noi ti seguiremo con piacere su questo progetto e anche su tutte le tue attività. Noi andremo anche a visitare assieme, grazie a Sanofi, appunto al Make to Care, andremo a visitare, accompagnati dal governo israeliano, le principali start-up, per cui sicuramente io vi porterò nel mese di giugno qui a Orizzonti Multimediali delle curiosità nuove che potremo vivere magari per arricchire quelle che possono essere le nostre idee progettuali, per cui ti ringraziamo per il tuo intervento, un grandissimo in bocca al lupo per i tuoi progetti, soprattutto per le finalità etiche che apprezziamo sempre. E quindi
grazie a voi, un abbraccio.
Ci aggiorniamo allora. Ciao Massimiliano, grazie.
Grazie mille, buon lavoro. Bene, insomma, veramente tante le notizie che ci dai, come sempre. Stai già lavorando, conoscendoti, alle notizie per il prossimo...
Sì, assolutamente.
E poi, tra l'altro, mi stavi raccontando prima, fuori un pochino dalla diretta, che inizia naturalmente l'anno del centenario con tante tappe e che anche tu sarai protagonista di alcune tappe, proprio con il progetto Lady Smart, a proposito.
Sì, esatto, il progetto Lady Smart, sarò presente in alcune delle tappe appunto che l'Unione Italiana Cechi sta preparando, sta predisponendo per festeggiare il centenario, e di questo Sono molto contento, ringrazio ovviamente tutta l'Unione Italiana Ciechi, in primis il nostro presidente, e spero che di portare logicamente con questo, che ripeto è un progetto che è nato assolutamente con uno scopo etico, di portare un grande vantaggio, diciamo, ai nostri amici, ai nostri soci, diciamo, per questo centenario, e poter regalare qualcosa di importante. E quindi diciamo che noi ci diamo appuntamento per il prossimo mese, ma io ho ancora una notiziola.
Oh,
ancora un'altra. Una notiziola, diciamo, per chi ha piacere di smanettare, come si dice, col proprio cellulare. C'è una bella applicazione di navigazione che è stata realizzata tempo fa, però non era mai stata tradotta in italiano. Grazie a due persone di cui abbiamo citato prima i nomi, perché mi ritenevo giusto farlo, oggi abbiamo questa applicazione che è in italiano, è totalmente gratuita ed è un sistema open, tra l'altro, proprio perché in questi sistemi si condividono le informazioni. Mm-hmm. E direi che è una cosa abbastanza interessante. Logicamente nella versione italiana ci sono ancora diciamo delle cose da completare, soprattutto sulle mappe, sulla precisione, eccetera eccetera, però io direi che dare un suggerimento con questa app che si chiama Nearby Explorer Online, attenzione all'online, perché come ho detto prima, se per chi non ha sentito o non ha seguito la ICT News, esiste un'applicazione parallela che si chiama sempre Nearby Explorer, ma senza online, quindi stesso nome senza la scritta online, e invece quella si paga parecchi soldini perché costa 90 euro, ma oltretutto dicono, sembra che sarà o dismessa o rinominata, cioè ci potranno essere delle trasformazioni. Questa invece è totalmente gratuita, potete scaricarla e utilizzarla in italiano e diciamo che forse ne vale la pena, cioè quantomeno può essere uno strumento più o meno valido di aiuto, che comunque, essendo uno strumento open, va sviluppato assieme. Questa è una bella cosa, perché ritorniamo a quello che abbiamo detto all'inizio: l'unione fa la forza, dai bancomat alle applicazioni per smartphone. Quindi sicuramente ci sono continue evoluzioni, continue cose che escono, che si sviluppano, ma saremo noi i protagonisti che sicuramente potremo dare il nostro contributo, tutti noi, per migliorare la nostra autonomia personale, che secondo me è il regalo più grande, ma anche per migliorare la nostra condizione di vita e di fruibilità.
Benissimo.
Ho parlato quasi serio, quasi vero.
Mia, infatti io non ti ho neanche interrotto più di tanto.
Ogni tanto mi spavento di me stesso.
Bene, allora, tra l'altro ho avuto un po' di sconvolgimenti di orari di treni, quindi ce l'abbiamo anche sempre sul piede di partenza.
Sempre all'ultimo minuto, io quando esco da questo studio, prima o dopo verrò arrestato, perché sono come una freccia che corro per riuscire a prendere il treno. Adesso le Ferrovie dello Stato hanno anticipato di 5 minuti il mio Freccia Argento che mi riporta a Trieste, per cui devo stare attento agli orari, quindi un po' di attenzione.
Ci scapperai ancora più velocemente. Mi sembra il minimo questo.
Siamo andati spediti.
Quindi, benissimo. Sai dirci intanto già qualche sicuramente alcune delle tappe già le sai dove sarai per quanto riguarda il centenario?
Sì, dovrei essere a Bologna, a Milano, a Padova e a Trieste e a Firenze. Queste dovrebbero essere, credo, le tappe in cui sarà presente il progetto Leti Smart, in cui si potrà toccare con mano proprio. Io farò una spiegazione del sistema, ma soprattutto sarò a disposizione perché creeremo un ambiente di prova, quindi le persone potranno utilizzare lo strumento sia montato sul bastone che che il pocket, quindi per i ipovedenti, e attivare i radiofari e raggiungere i punti di destinazione. Quindi chi ha piacere, sono assolutamente a disposizione. Tra l'altro a Trieste invece il 27 marzo l'ultima tappa di questo tour, questo bellissimo tour del centenario, ci sarà proprio un evento correlato che sarà la consegna dei Leti Smart a un gruppo di 30 persone, e ci tengo a dirlo, non solo persone non vedenti e ipovedenti, ma anche disabili in carrozzina, perché io non l'ho concepito in questo modo il mio progetto, ma si è trasformato da solo e ha portato dei vantaggi importanti anche ai disabili in carrozzina, che in questo modo possono avvisare l'autista quando c'è un autobus che devono prendere, viene segnalato dal Letismart, quindi quando il Letismart mi dice, non so, linea 20, stazione, io ho la possibilità di avvisare l'autista, e quindi l'autista quando arriva in fermata sa già come posizionarsi per far scendere la pedana per i disabili in carrozzina. Invece per quanto riguarda i semafori, la grande innovazione è quella che si può avere non solo l'attivazione diretta del semaforo sonoro direttamente dalla carrozzina, ma voi direte cosa se ne fa una persona che ha una disabilità motoria col semaforo sonoro. Ebbene, è interessante proprio questo, perché grazie a una collaborazione internazionale sul mondo dei semafori con la semaforica, verranno modificate, dove ovviamente sarà possibile, i tempi di percorrenza per il verde, quindi avranno prolungato il verde e verranno bloccate anche per un certo numero di secondi le macchine che arrivano, le autovetture che arrivano da determinati punti critici dell'incrocio. Quindi verranno creati dei percorsi personalizzati che la persona in carrozzina o il non vedente attiverà direttamente senza dover cercare il palo, e naturalmente in quel caso là il sistema capirà che si tratta di una prenotazione specifica, anche per evitare che, come avviene spesso purtroppo, ci siano persone che non sanno che questo oggetto è riservato, quel pulsantino in basso è riservato ai non vedenti, e magari lo attivano pensando di far venire prima il verde. Ecco, in questo caso noi avremo dei vantaggi anche di questo tipo. Ecco, questo proprio per riassumere dirlo, molto certo. Brevemente.
Vabbè, interessante, perché magari ecco, in effetti sulla parte della disabilità motoria uno ne sapeva meno, perché noi poi naturalmente tendiamo sempre a concentrarci sull'aspetto della vista, quindi magari su quello di quello motorio non abbiamo detto.
Ma infatti questo secondo me è un plus che va a vantaggio di tutti, perché anche gli enti, i comuni, le pubbliche amministrazioni, ben venga se una tecnologia che viene applicata, su cui loro investono, porta vantaggi non soltanto una tipologia di disabilità, ma una pluridisabilità. E quindi, ripeto, non me ne faccio vanto, perché non era stato pensato, ma proprio mentre facevamo i test sui mezzi pubblici, che ora sono terminati, abbiamo riscontrato proprio da parte degli autisti questo suggerimento, che è stato accolto e successivamente portato anche sugli impianti semaforici.
Benissimo, bene, molto bene, questo ci può veramente interessare, insomma. Torneremo senz'altro, no?
Certo, io tra l'altro
non è che coincidono, no, perché l'ultima tappa è di marzo, abbiamo visto, no, di un marzo, venerdì.
Sì.
Perché allora infatti, andiamoci a vedere insieme subito il prossimo
andiamoci
appuntamento.
A vedere il secondo mercoledì del mese
di marzo, il secondo mercoledì è l'11 marzo.
11 marzo.
11 marzo, bene, bene, quindi bene, insomma. Bene.
Così potete già segnare sul calendario 11 marzo, ore 15, /Radio Web.
Assolutamente.
Orizzonti multimediali.
Assolutamente. Così. Facile, facile, non avete scuse, perché ve lo stiamo dicendo con un mese di anticipo. quindi bene. Sei pronto per l'inizio?
Io sono
comunque
pronto per il lancio.
Sei pronto per andare? Dai, meno 10,
meno 10, 9, 8. Sì,
grazie a Marina Attini per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi, come sempre.
E al prossimo mese.
Al prossimo mese. Buon proseguimento su Slash Radio Web.
Buon
Ciao
viaggio,
a tutti.
Marino.
Grazie.